In altre parole,
8:18, 20 secondi, questa mattina terminiamo la nostra settimana con una domanda che potremmo formulare in questo modo. Spero non ne abbia male la nostra ospite che tra poco introduco. Che vogliamo farcene degli imperi? Ora, di primo acchito verrebbe da dire chi se ne frega, voglio dire, gli imperi appartengono, no, per fortuna al passato. Ma la questione, Valeria Palumbo, buongiorno intanto, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, la questione, dicevo, è che questo passato non vuole andarsene dal presente. Insomma, è rimasto appiccicato ad una certa idea di nazione e l'idea di impero è ancora lì a far da legittimazione alle mire espansionistiche più o meno espresse da chi guida alcuni stati oggi, ma non solo, insomma, intorno agli imperi appartenenti a varie epoche molto si discute anche recentemente con taglio prettamente culturale. E inizierei, su tuo suggerimento, Valeria, da un articolo apparso sul Telegraph qualche giorno fa, dove si dice, in soldoni, smettiamo di guardare a Roma come all'impero dove nacque la civiltà occidentale, iniziamo a rivalutare Cartagine. Insomma, Valeria Palumbo, che succede, che significa?
Dunque, è uscito appunto un libro, The Telegraph lo commenta, ricorda anche che in realtà Cartagine è già stato un mito. In realtà il mito vero e proprio è Annibale, che era il grande mito di Napoleone. Devo dire, non solo, sono usciti anche in Italia dei libri molto interessanti spiegando che appunto Annibale è stato un grandissimo stratega all'altezza di Alessandro Magno, poi di Cesare, e quindi, come dire, la fama è tutta meritata. Però poi in questo libro di McDonald's si dice, vabbè, ma i cartaginesi, e i cartaginesi, secondo l'autore, erano molto evoluti, avevano per esempio il bagno in casa, che è sempre uno dei primi indicatori di civiltà. Ma perché, a parte il fatto che Roma ha distrutto Cartagine nel 146 a.C., quindi c'è un rapporto diretto, ci sono state tre guerre, le cosiddette guerre puniche, ma perché riferimento a Roma? Perché curiosamente Roma, come dire, torna continuamente sia nella mitologia politica, sia si è scoperto nei pensieri delle persone. Fece molto scalpore qualche tempo fa una domanda che era stata lanciata addirittura nel settembre del 23 da un signore svedese su TikTok, che era: quante volte, quanto spesso pensi all'impero romano? Che sembra veramente una domanda senza senso, invece era venuto fuori, a parte il numero di 4,2 miliardi di visualizzazioni di questa cosa, che le persone ci pensavano quasi ogni giorno, soprattutto i maschi, e questo aveva suscitato anche un dibattito su perché, qual è la fascinazione. Ancora siamo ai gladiatori, al film Il Gladiatore? Beh, in parte sì, in parte c'è questo invece dalla politica attuale, questa fascinazione per la potenza, per questo gusto, io sono il più forte e quindi faccio quello che voglio. Poi ci sarebbe da esplorare se ci sono anche cose positive per gli imperi.
Allora, beh, io credo che uno degli snodi della riflessione attorno agli imperi, alla persistenza del fascino che esercitano, sia proprio appunto questa idea di superiorità sugli altri, no? Che poi vediamo, insomma, poche ore fa è scoppiata una guerra tra Thailandia e Cambogia, o meglio, si è riattizzata una guerra che era lì sepolta come brace che covava, e anche lì però lo sguardo è all'impero coloniale francese, che aveva segnato i confini in un modo un po' così bislacco, stando all'interpretazione soprattutto cambogiana. Prima hai segnalato, come dire, la figura di Annibale, Porello, lo si tira in ballo anche per sottolineare che in fondo il mutamento climatico non è così disastroso, visto che aveva attraversato le Alpi facilmente. Insomma, noi siamo partiti da quest'idea della rivalutazione di Cartagine. Tu nel corso del tuo lavoro ti sei spesso occupata di imperi, no? Soprattutto dando alla riflessione un taglio a carattere culturale, di approfondimento, spostandoti un po' dalla cronaca di ciò che accadeva. 3 anni fa, per esempio, ormai la Russia tornava a valorizzare l'impero degli zar Romanov, questione della quale appunto ti sei occupata, che sposta l'attenzione però dalla fascinazione agli aspetti storico-strategici e nuovamente di dominio. Però qui si assiste ad un rinnovato interesse per il passato imperiale, spesso legato ad un nazionalismo rampante, e questo può portare a rivendicazioni territoriali o a una visione revisionista, no, della storia, in cui il passato imperiale viene idealizzato. Forse questa è un'altra parola chiave che ti sottoporrei: idealizzare un passato imperiale e utilizzarlo come matrice che spiega le azioni del presente.
Ma sì, guarda, in questo senso Vladimir Putin sta facendo un'operazione esemplare, nel senso che quando 2 giorni prima di invadere l'Ucraina ritirò fuori i Romanov, disse che l'operazione dei Romanov era stata proprio quella di stabilire i confini dell'impero russo là dove era giusto che fossero, e che adesso toccava alla Russia attuale fare lo stesso lavoro. Ed è molto curioso, perché se c'è una persona che deriva invece dal passato bolscevico, che ha distrutto quell'impero dei Romanov, è proprio Putin. Eppure Putin si riagganciava all'impero russo, non perché si consideri, cioè, è stato spiegato ultimamente, l'ultimo zar, lui si crede invece il fondatore di un nuovo impero, ma proprio perché ritiene che nell'impero russo ci fossero tutte quelle caratteristiche di potenza, di espansionismo, di espressione del valore russo anche nei confronti dell'Europa, che invece l'Unione Sovietica, che pure un impero è stato, non è riuscita ad esprimere. E poi soprattutto il fallimento dell'Unione Sovietica ancora brucia Putin, quindi insomma non riesce a citarla più di tanto, benché abbia anche il mito di Stalin. Comunque il fatto che l'ultimo erede dell'Unione Sovietica, cosa che sicuramente Putin è, si rifaccia invece a Romanov è molto significativo, esattamente proprio come Erdogan in Turchia si rifà all'impero ottomano, in particolare a Solimano il Magnifico, anziché rifarsi per esempio ad Atatürk, che pure adesso è entrato un po' in un cono d'ombra, ma che è il fondatore della Turchia contemporanea. Ma l'idea di Erdogan è che in quell'impero che raggiunge sotto il Magnifico la sua massima espressione ci sono tutti quei valori, la turcofonia, il riconoscimento che tutti i popoli turchi appartengano a uno stesso mondo. In realtà l'impero turco era molto più esteso, ma insomma lui insiste più su questo elemento turco. Insomma, ci sono tutti gli elementi che giustificano anche la sua politica, che sicuramente non è una politica democratica, ma è autocratica.
Senti, approfitto della tua presenza qui ai nostri microfoni in questa riflessione attorno agli imperi, alla nostalgia degli imperi e attorno anche all'uso strumentale di ciò che sono stati gli imperi, soprattutto nel ridisegnare i confini, e dunque sullo sfondo c'è un'idea di nazione molto molto forte, ma questa idea di supremazia, di dominio, di superiorità non ha una matrice anche molto maschile?
Sì, anche se poi mi verrebbe da pensare che la grande inventrice dell'impero russo è Caterina II di Russia, e se ci pensi la fondatrice di Cartagine è una donna, Didone. Fra l'altro lì c'è una cosa molto interessante, perché ovviamente il concetto di impero è molto legato al concetto di confine, e l'idea di confine in qualche modo è stata inventata proprio dai cartaginesi e in particolare da Didone. La mitologia dice che Didone, fuggendo dal suo fratello Pigmalione, che era cattivissimo, arrivò nel territorio che corrisponde a Cartagine e chiede a locale tanta terra quanta ne può coprire il vello di un bue. Al re sembra una richiesta piuttosto surreale, invece lei fa striscioline sottilissime questa pelle e riesce a crearsi un impero. Così nascono anche i confini. È interessante, però no, hai sicuramente ragione, anche perché poi in questo immaginario, e torno ancora una volta al mito romano, gran parte ha l'aspetto guerresco. Vorrei ricordare che adesso tutte le rievocazioni che vengono fatte di Roma hanno sempre in primo piano o dei centurioni o dei gladiatori, e perfino a Treviri in Germania, dove è stata organizzata peraltro una mostra bellissima su Marco Aurelio, nell'arena di Treviri si svolgono regolarmente combattimenti di gladiatori con grande successo.
Beh, stamattina a proposito di Impero Romano leggevamo un bellissimo articolo di Maurizio Bettini apparso su Repubblica, pagina 34 e 35, dove raccontava di come la tecnologia ci può aiutare a decifrare le iscrizioni che sono andate perdute o si sono sbocconcellate o restano imperfette. Adesso le possiamo ricostruire, grazie all'intelligenza artificiale anche gran parte di quei testi, e capire meglio quel passato che viene celebrato, come dicevi te proprio in apertura di conversazione questa mattina. Senti, ma in una battuta, anche perché vorrei prendermi qualche secondo per ringraziarti e salutarti, secondo te questa nostalgia per gli imperi che ci dice del presente?
Ci dice che abbiamo paura, che l'idea dell'impero ancora una volta torna a confermare questo nostro bisogno di certezze, questa nostra incapacità di pensare un mondo aperto.
Valeria Palumbo, siamo alla fine, al congedo, è venerdì, grazie per questa settimana, grazie intanto da parte mia, grazie da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori che ti hanno seguita, grazie anche dai colleghi della redazione che hanno molto apprezzato i tuoi interventi, le tue riflessioni. Ci risentiamo presto, questo è sicuro. 8:29, una manciata di secondi, c'è giusto il tempo di lasciare la linea ai colleghi del notiziario. Buona giornata e buon proseguimento di estate.
Grazie a voi davvero e buona giornata a tutte e tutti.
Rete 2.